occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 6 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, eccoci qui, comincia una nuova settimana all'insegna dell'allerta arancione in 6 regioni, per quanto riguarda Milano, semplicemente pozzangheroni di quelli pericolosi, si cammini per strada e passa il macchinone a velocità sostenuta, ma insomma noi siamo messi meglio di altri. Ma intanto, visto che sono le 8 e 7 minuti, la domanda è: qual è il gesto più consueto e ripetuto che si fa a quest'ora del mattino? Naturalmente guardare l'ora. Che ore sono? Mannaggia, sono in ritardo, ancora 5 minuti. Se c'è una cosa che si fa al mattino è proprio guardare l'orologio, ed è per questo che oggi, una volta tanto, nel prendere in mano la mazzetta dei giornali, mi sono lasciato catturare dall'inserto orologi del Sole 24 Ore. L'inserto orologi. Mai prima d'ora mi era capitato di immergermi nel magico mondo degli orologi, che devo dire è decisamente un mondo affascinante. Sciocco io a non averlo mai valorizzato in onda, e non ho problemi a fare pubblica ammenda. Prometto che d'ora in poi lo seguirò di più, anche perché si avvicina il Natale e l'inserto orologi propone, tra le altre cose, un'utile guida per un regalo di classe da mettere sotto l'albero. Per esempio potreste regalare al vostro lui o alla vostra lei un bel breguet, un classique tourbillon extra plus skelette, con la complessa architettura artigianale, il quadrante scheletrato al prezzo di 222.700 euro. Se volete spendere qualcosa di meno, allora c'è per esempio un Vacheron Constantin con il quadrante blu notte effetto soleil, orologio certificato con il punzone di Ginevra, uno dei massimi attestati di qualità nel mondo delle lancette. In questo caso si possono spendere soli 45.100 euro, direi un prezzo ultra concorrenziale. Ma se volete davvero stupire, l'orologio che fa per voi per il Natale 2019 è questo Richard Mille, o Richard Mille, comunque un RM 6201 tourbillon con allarme vibrante in edizione limitata, 30 esemplari, cassa in titanio e carbonio TBT, al prezzo di 1.292.700 euro, che possono sembrare tanti, ma per un tourbillon in carbonio TPT in fondo è davvero poca cosa, anche perché poi magari col Black Friday viene via anche a 8-900 mila euro, per cui perché non approfittarne? 8-900 mila euro, che deve essere più o meno il prezzo di un appartamento di 180 metri quadri con 4 camere, 2 bagni, salone doppio, cucina con terrazza, oltre a cantina e posto auto in San Giovanni Laterano. Un appartamento ideale, come dicono gli annunci immobiliari, per chi conduce una vita di incontri e di relazioni. Lo dicono gli annunci immobiliari, ma l'ha spiegato benissimo anche la ex ministra Trenta al Corriere della Sera nell'imperdibile intervista di ieri a Fiorenza Sarzanini, intervista che, se non è l'intervista dell'anno, va certamente almeno sul podio e che non a caso rimbalza ancora oggi sui giornali dopo aver dominato ieri il dibattito sui social. Perché non ha mollato l'appartamento assegnatole ora che non è più ministra? Le chiede la Sarzanini. Perché conduco ancora una vita di incontri e relazioni, risponde la Trenta, detta ormai 30 metri quadri. Infatti, come si sa, le relazioni nella vita si misurano proprio in metri quadri e se stai in un bilocale sei condannato alla misantropia. Mica puoi ricevere in un tinello, ma dai. Quando poi le veniva ricordato che una casa di proprietà a Roma lei ce l'ha e sta al Pigneto, la Trenta ha ribattuto che al Pigneto c'è la droga, che in verità c'è pure dietro al Colosseo, ma vuoi mettere la vista? E poi la droga fa male, lo ha detto anche Salvini, che si è beccato una querela, lo ha detto anche il consigliere del Lazio Palozzi. Palozzi che ha dichiarato Ilaria Cucchi sfrutta il fratello tossico per avere successo, a dimostrazione che la madre dei consiglieri del Lazio è sempre incinta. Ma tornando al Pigneto, siccome al Pigneto c'è la droga, lei la casa da ministro non la molla e anzi ribatte che per quei 180 metri quadri in San Giovanni Laterano lei paga un sontuoso affitto di 540 euro al mese, che non so quanto faccio in orologi tourbillon, ma comunque 540 euro al mese è pur sempre una bella cifra, cifra per cui potrebbe affittare per esempio un sontuoso monolocale a Buccinasco qualora decidesse di venire a condurre una vita di incontri e relazioni a Milano e in Lombardia. Ma dai, non facciamo della facile demagogia, anche perché il Movimento 5 Stelle aveva sempre gridato vergogna a chi non molla la poltrona, mica a chi non molla l'appartamento, e quindi tutta sta coerenza, sta incoerenza alla fine dove sta? Boh, non lo sappiamo. Comunque Di Maio non la manda giù questa storia e adesso chiede che la Trenta molli l'appartamento. Vedremo se poi sarà protagonista di una memorabile puntata di Cerco Casa Disperatamente insieme a Paola Marella. Intanto, good morning. Vabbè, parliamo d'altro. Allora, ieri mi ha scritto il commercialista. Non è mai bello quando ti scrive il commercialista. C'è sempre quel filo di inquietudine, un filo meno di quando ti scrive l'agenzia delle entrate, ma pur sempre un filo di inquietudine. Comunque, vi voglio rassicurare, tutto bene. Mi chiedeva semplicemente a chi volessi dare il 2 per 1000. Il 2 per 1000, mi spiega, è quella percentuale dell'IRPEF che si deve devolvere ai partiti politici in dichiarazione dei redditi. Me lo spiega perché lui è pignolo. E va bene così, perché essere pignoli fa parte del mestiere. E per agevolarmi mi allega la tabella dei partiti a cui poter devolvere il suddetto 2 per 1000. E siccome io sono prono di fronte al volere del commercialista e alla sua volontà di ferro, mi metto a scorrere quella tabella dall'alto verso il basso, dalla A di Alternativa Popolare alla U di Unione Sudamericana Emigrati Italiani. Ma prima di lasciarmi sedurre da una scelta dadaista ed destinare il 2 per 1000 proprio al Sud America, mi fermo un secondo attratto dalla L. Sì, perché per un attimo mi sembra di vedere doppio. Ma sì, dai, è normale, sono astigmatico, eppure c'ho gli occhiali e allora guardo meglio. E sì, vedo proprio doppio. Il codice D43 è Lega per Salvini Premier. Ma il codice D13 è ancora Lega, ma questa volta per l'indipendenza della Padania. Ma come? Due leghe? Lega 1 e Lega 2? Ma com'è possibile? Deve essermi sfuggito qualcosa. E allora mi documento un attimo e scopro che sì, è proprio così. Ci sono due leghe e di entrambe è segretario Salvini. Solo che una sventola il tricolore, difende i confini della patria e protegge le tradizioni da Tarvisio a Trapani. L'altra invece è ancora quella di Odino, dei vichinghi con le corna e di Roma ladrona, con i confini che nello statuto arrivano ancora fino alla Toscana e che col tricolore si pulisce le chiappe nel sogno di una Padania ancora libera e indipendente. Ma tu guarda, due leghe, mi ero distratto, ed entrambe con Salvini segretario, che tengono insieme l'ampolla del Po e il sangue di San Gennaro, il rosario e il Valhalla, Alberto da Giussano e Don Ciccio Mozzicone. Dunque, gli elettori di Salvini per chi votano? Per Salvini segretario della Lega Nord? Per l'indipendenza della Padania? O per l'altro Salvini nazionale? Eh sì, perché sussistono proprio tutte e due. Ma perché continuano a esserci due leghe che vivono e viaggiano in parallelo, che sono in tutto e per tutto comunicanti, governate dallo stesso segretario, ma hanno solamente due codici fiscali differenti? E beh, c'è qualcuno che, un po' malizioso, ha provato a dare una risposta, una spiegazione. Ma prima di darvi la spiegazione vi tengo un attimo lì e ci sentiamo Be My Number 2 di Joe Jackson.
Won't you be my number two? Me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy? I leave it up to you. Say to me, don't try to lay your funny ways on me. I know that it's really not fair of me, but my heart's seen too much action. And every time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be my number two.
E alle 8:19 minuti qui al Demone del Tardi sulle frequenze Radio Popolare e Popolare Network c'è anche questo assolone quasi alla Clarence Clemons che chiudeva Be My Number 2 da Body and Soul di Joe Jackson. Ma tornando a noi, a dove ci eravamo lasciati, c'è la Lega Number 1, come abbiamo scoperto, e c'è la Lega Number 2 che convivono, coabitano, sussistono. La prima, la Lega per la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, la seconda, la Lega per Salvini Premier, Salvini che è segretario di entrambe le leghe. E la domanda era: ma come mai accade tutto ciò? E dicevamo, c'è qualcuno che maliziosamente ha avanzato un'ipotesi. Per esempio, lo ha fatto qualche settimana fa Fanpage, che deve aver ricevuto dal suo commercialista esattamente la comunicazione sul 2 per 1000 che ho ricevuto io, e quindi ha detto: toh, c'è qualcosa che non torna. Ma siccome loro sono giornalisti d'inchiesta come Stefano Vergine, più bravi di quanto possa essere io, hanno analizzato meglio la questione, l'hanno pure anticipata. E allora che cosa scrivevano? Scrivevano così: c'è una Lega per i debiti e una Lega per la liquidità, una Lega sempre più povera e una sempre più ricca. È quello che si scopre analizzando gli ultimi movimenti finanziari dei partiti guidati da Salvini. I partiti sì, perché da qualche anno la principale forza politica italiana si è sdoppiata, da una parte la storica Lega Nord per l'indipendenza della Padania, dall'altra appunto la Lega per Salvini Premier. Tecnicamente sono due entità diverse, ognuna ha il suo codice fiscale e dunque una propria autonomia patrimoniale. Peccato che pubblicamente questa distinzione non venga mai ricordata. D'altra parte è difficile distinguerli. I due partiti hanno statuti molto simili. Lo stesso amministratore, il deputato Giulio Centemero, la stessa sede legale, via Bellerio 41 a Milano, e il medesimo leader Salvini. La differenza principale è che sulla vecchia Lega Nordista, quella fondata 30 anni fa da Bossi, quella per l'indipendenza della Padania, pesa un debito enorme, quello relativo ai 48,9 milioni di euro della truffa ai danni dello Stato, come deciso da una sentenza del Tribunale di Genova. Ecco allora che le donazioni provenienti da aziende, cittadini comuni e parlamentari stanno finendo nelle casse del nuovo partito, la Lega per Salvini Premier, una scatola nuova e senza macchie giudiziarie, a cui nessuno in teoria potrà chiedere indietro i soldi della truffa commessa ai danni dei cittadini italiani. La nuova strategia finanziaria del Carroccio emerge passando in rassegna i dati sui finanziamenti privati ai partiti nel 2019 e incrociandoli con gli ultimi bilanci disponibili di Lega Nord e Lega per Salvini Premier. Quest'ultimo è stato fondato nell'ottobre 2017, 3 mesi dopo che il Tribunale di Genova aveva annunciato la condanna per truffa disponendo il sequestro dei 49 milioni. Nel suo primo anno di attività, il 2018, Lega per Salvini Premier ha incassato 2,5 milioni di euro provenienti in larga parte proprio dal 2 per 1000. Insomma, Salvini ha fatto versare nelle casse del nuovo partito il contributo che ogni residente italiano può donare a una formazione politica. Quest'anno l'ex ministro dell'interno ha scelto di fare un passo ulteriore. A partire da gennaio del 2019 la maggior parte dei leghisti ha iniziato a versare il proprio obolo non più nelle casse della Lega Nord, come era successo anche nel 2018, ma in quelle della Lega per Salvini Premier. Sui conti del nuovo partito sono così arrivate le donazioni di aziende, privati e soprattutto parlamentari leghisti. Sono i contributi di questi ultimi, infatti, a costituire la maggior parte dei ricavi registrati dal movimento. In questo modo, Lega per Salvini Premier ha incassato solo da gennaio ad agosto di quest'anno circa 3 milioni di euro. Di contro, nello stesso periodo, la Lega Nord si è dovuta accontentare di quasi un quindicesimo della somma, più o meno 200.000 euro. Chi paga i costi maggiori? La Lega Nord. E i 49 milioni di euro? Il problema rischia di non riguardare solo i fedeli leghisti, ma tutti i cittadini italiani. A settembre del 2018 gli avvocati del Carroccio hanno infatti ottenuto il via libera dalla Procura di Genova per la restituzione dilazionata dei 49 milioni della truffa ai danni dello Stato. Secondo quanto fatto filtrare sui giornali, l'accordo prevede che i soldi vengano restituiti a rate e che il debito venga estinto nel giro di 76 anni. Proprio in quei giorni, ospite di La 7, Salvini rispondeva così a chi gli chiedeva come avrebbe fatto il suo partito a ripagare quel debito, visto che in cassa non c'era quasi più nulla. Saranno, disse, i parlamentari della Lega a tirare fuori i soldi dalle proprie tasche. Come dire, non preoccupatevi italiani, il debito con lo Stato lo ripaghiamo noi stessi. Dati alla mano, ogni parlamentare leghista, Salvini compreso, sta in effetti versando nelle casse del partito 3.000 euro al mese. Il problema però è: quale partito? Da quest'anno i bonifici finiscono infatti sul conto corrente di Lega per Salvini Premier, che a differenza della Lega Nord per l'indipendenza della Padania non ha alcun debito nei confronti dello dello Stato. Guardando i flussi di cassa dei due partiti emergono anche i diversi schieramenti interni alla Lega, le differenze tra chi resta legato alle originarie istanze nordiste e chi invece ha aderito al nuovo credo nazionalista. Fatto sta che al momento la Lega Nord è ancora in debito con lo Stato per circa 45 milioni di euro. Come potrà restituire tutti questi soldi ora che le principali fonti di entrata del movimento sono state spostate sulla Lega per Salvini Premier? Vista dalla prospettiva dei cittadini, che garanzia ha lo Stato sulla restituzione di quei soldi? Le uniche garanzie, conclude Fanpage, per ora sono costituite dal patrimonio della vecchia Lega, cioè da alcuni immobili di proprietà del partito, come il Prato di Pontida e lo stabile milanese di Via Bellerio. In tutto, stando al bilancio, si tratta di circa 7 milioni di euro di immobilizzazioni. Sono comunque molti meno rispetto ai 45 ancora attesi dallo Stato, senza considerare la possibilità che prima o poi, come già avvenuto per i contributi del 2 per 1000 e le donazioni dei parlamentari, anche quei 7 milioni vengano travasati nella nuova Lega per Salvini Premier. Sarebbe l'atto finale di una strategia già delineata anni fa dal predecessore di Salvini, Roberto Maroni. Disse Maroni: bisogna fare la bad company dove rimane dentro un cazzo. Furono le parole esatte queste pronunciate nel 2013 dall'allora segretario leghista, riportate negli atti dell'indagine Breakfast condotta dalla Procura di Reggio Calabria. In pratica, spostare tutti gli attivi della nuova Lega e lasciare in quella vecchia solo i debiti con lo Stato. Visto come stanno andando le cose, sembra che Salvini abbia preso alla lettera il consiglio di Maroni. Insomma, questa è la lettura, forse maliziosa, ma chissà che da Fanpage, quando si scopre con la tabella del 2 per 1000 da compilare in sede di dichiarazione dei redditi, che esistono ancora due leghe, una quella nuova, l'altra quella antica, e insomma, fatevi voi la vostra opinione. E mannaggia, sono già le 8 e 27 minuti, mi sono mangiato quasi tutto il tempo a disposizione come il peggiore degli ingondri e degli ingordi. Avessi avuto al polso un Vacheron Constantin con il punzone di Ginevra, probabilmente questo non sarebbe accaduto, quindi colpa mia. E avevo tante cose di cui volevo parlare, che a questo punto mi tengo per domani, per esempio il ritorno dello Ius Soli, per esempio lo sbarco di Salvini su TikTok, per esempio, eccetera, ma appunto ce le teniamo per domani. Però domani è un giorno speciale, perché è l'anniversario del rapimento di Silvia Romano. È passato esattamente un anno e oggi di Silvia Romano si torna a scrivere sui giornali, lo fa per esempio il Corriere della Sera: Silvia è viva e in mano ai jihadisti, conferma i magistrati italiani sulla cooperante rapita un anno fa in Somalia. E Repubblica invece riporta non solo le parole della sorella di Silvia Romano, ma riporta anche quanto scritto da suo padre ieri su Facebook, proprio in occasione di questo che è diventato uno straziante e doloroso anniversario, ma riacceso dalle speranze che, come dicevamo, ci dicono che Silvia Romano è per fortuna ancora ancora viva. E il padre di Silvia ieri ha usato queste parole per ricordarla su Facebook. È il secondo compleanno che vivi laggiù in Africa. L'anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini. Questo compleanno è diverso, ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia. E l'auspicio, naturalmente, che non può essere intenso come quello di un padre, ma è lo stesso auspicio che è quello di vedere Silvia Romano finalmente liberata e tornata a casa, è quello con cui andiamo a chiudere questa puntata di oggi del Demone del Tardi. Domani cerchiamo di recuperare tutto quello che ci siamo persi per strada questa mattina. Intanto grazie per essere stati con noi, buona giornata, buon ascolto, tra poco il GR, la rassegna stampa internazionale e poi come sempre Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. A domani, ciao!